Loco loco loco, iniziamo questa puntata di ricongiunzioni con questo inno in difesa della follia. Un brano del tanghero Goyeneche, qui interpretato da Milva insieme con Piazzolla.
El loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una
golondrina. E quindi, insomma, con questo brano pieno di dinamiche che si muove molto sinuosamente sui nostri meter di Radio Blackout, iniziamo, insomma, un po' questa puntata del 7 novembre alle 18.37. Allora, innanzitutto inizierei facendo una breve introduzione, come al solito, di quello che andremo a fare tra poco e dicendovi un po' di cosa parleremo oggi. Ecco, la puntata di oggi in realtà è un po' particolare perché ci siamo proposti di fare una cosa parecchio impegnativa, cioè spiegarvi in un'oretta circa cosa sono e come più o meno funzionano gli psicofarmaci. Capirete che è una cosa abbastanza complicata da fare in così poco tempo, ma tutto questo per rilanciare qualcosa che faremo martedì 28 novembre, in cui assieme a due compagni che sono un po' più sul pezzo sulla psicofarmacologia di me e Puck, ci parleranno un po' di che cos'è lo scalaggio degli psicofarmaci. Ecco, adesso giusto per darvi una breve introduzione su quello di cui tratteremo poi il 28, diciamo che per scalaggio degli psicofarmaci si intende una pratica che in qualche modo vuole demedicalizzare quelle persone che sono già state medicalizzate, quindi delle persone che di solito hanno una diagnosi di un disturbo psichiatrico e o disturbo mentale e che sono curate, sono tenute sotto cura da uno psichiatra di una struttura pubblica e o privata, e gli vengono somministrati degli psicofarmaci di diverso tipo, possono essere dagli antidepressivi agli antipsicotici, e a un certo punto della vita della persona si decide di iniziare a diminuire quel farmaco in modo tale da far sì che la persona riesca a modulare un po' la sua vita in base a quello che è l'etichetta che gli è stata appiccicata sopra. Quindi, insomma, diciamo che diverse volte su queste frequenze abbiamo parlato di antipsichiatria, e devo dire che il caso dello scalaggio degli psicofarmaci è qualcosa che in qualche modo cerca un po' di mediare tra le posizioni a volte un po' estreme che portiamo su queste frequenze e quello che poi è la vita all'interno delle strutture per utenti e utente psichiatriche. Ovviamente in certe situazioni lo psicofarmaco è qualcosa che non si può bypassare come strumento, sia per un fatto che riguarda le risorse che poi sono presenti all'interno delle strutture che accolgono l'utente psichiatrico, ma anche perché parliamo di persone che molto spesso vivono un disagio, una sofferenza psicofisica molto forte, e quindi di conseguenza quello che cerca di fare lo scalaggio dello psicofarmaco è affrontare questa sofferenza, questo disagio, decidendo di andare a diminuire l'apporto di psicofarmaco all'interno del corpo della persona, per fare in modo che questa risenta quelli che sono i sintomi che lo psicofarmaco aveva attenuato, e in qualche modo riesca in una sorta di intervento che potremmo dire in una maniera un po' magari cringe psicoeducativo, ritrovare la sua stabilità con appunto quello che è il disagio, la sofferenza mentale. E quindi, insomma, spero di essere stato abbastanza chiaro per questo tema. Ci ribecchiamo il 28 novembre, sempre su queste frequenze, alle 6:30. E adesso, prima di entrare un po' nel vivo della puntata, in cui cercherò di spiegarvi che cos'è uno psicofarmaco, vi lancio a questo pezzo dei Duck Baleno che si chiama 40 Days, e ci risentiamo tra pochissimo.
Allora, intanto un saluto ad Atena e Monica che ascoltano queste frequenze. Ricordiamo a tutti quanti e a tutte quante che potete mettersi in contatto con noi al 346-667-3263. Ma intanto ricominciamo un po' partendo dall'etimologia di farmaco. Infatti farmacos era il nome di un rituale largamente diffuso nelle città greche, simile a quella del capro espiatorio, che mirava ad ottenere una purificazione mediante l'espulsione dalla città di un individuo chiamato farmacos, che significava qualcosa come il maledetto. Ne parla per esempio il poeta Callimaco. Egli dice che un uomo scelto per la sua bruttezza veniva nutrito a spese della città, poi un giorno stabilito era scacciato a frustate. In altri luoghi ogni anno uno sventurato veniva comprato e nutrito a spese pubbliche, poi lo si espelleva a sassate dalla città. E allora questo forse ci dice qualcosa un po' sulla natura di quello, di un possibile uso dei farmaci, che è appunto quello di scacciare qualcuno che non è ben voluto per purificare la società.
Sì, assolutamente, anzi in qualche modo tra un po' di righe su questo foglio che vi sto cercando di leggere e interpretare per voi oggi, per parlarvi un po' di cosa sono gli psicofarmaci, affronteremo anche un po' questo discorso per quanto riguarda quando sono nati gli psicofarmaci e in che modo sono nati, cioè qual era l'obiettivo del loro utilizzo e della loro somministrazione. Ma sicuramente prima di iniziare a parlare di psicofarmaci bisogna togliere il suffisso psico e cercare di capire un attimo che cos'è un farmaco. Allora, diciamo che una definizione generale potrebbe essere una sostanza capace di provocare in un organismo modificazioni funzionali mediante un'azione chimica o fisica. E nel caso dello psicofarmaco, il farmaco, quindi questa sostanza, questa molecola che è in grado di agire sull'organismo, ha degli effetti sulla biochimica del sistema nervoso centrale, del cervello o a livello psicofisiologico o psicocomportamentale. Per quanto riguarda i farmaci, i bersagli che diciamo le molecole cercano di mirare e andare a modificare sono sempre dei recettori che possono essere recettori di sostanze endogene, quindi recettori che rispondono a quelle che sono le sostanze che il nostro corpo produce e che la molecola del farmaco emula, degli enzimi, dei canali ionici e tante altre cose troppo difficili che non starò qui a spiegarvi perché ritengo sia solo una perdita di tempo. Per quanto riguarda però lo psicofarmaco, di solito i recettori che sono mirati da questo farmaco che modifica un po' la chimica del nostro cervello riguardano i neurotrasmettitori e i neurorecettori. Ovviamente i neurotrasmettitori sono diversi, i neurorecettori pure, però diciamo che possiamo riassumerli, diciamo quelli più importanti, in serotonina, dopamina e GABA, che sono sostanzialmente i tre neurotrasmettitori più importanti e che sono più utilizzati quando si parla di psicofarmacologia, quelli più citati e quelli più utilizzati poi proprio per creare dei farmaci che abbiano degli effetti a livello psicoattivo. Un farmaco poi ovviamente, prima di essere messo sul mercato e di fare insomma quella che viene chiamata la farmacovigilanza, la quarta e ultima fase del periodo di sviluppo di un farmaco, ci sono tutte delle fasi sperimentali che vengono chiamate fasi dei trial clinici, che possono avvenire in vitro o sugli animali, soprattutto i topi. Poi dopo un po' di tempo che si sono uccisi un po' di poveri topolini, si capisce che forse la dose efficace e la dose letale possono essere chiare e si può fare lo step successivo e quindi iniziare a somministrare il farmaco a delle persone umane e vedere qual è la reazione nel corpo di queste persone. Quando però si parte dalla fase zero, quindi da quando ci diciamo ok, dobbiamo trovare un farmaco per curare per esempio la depressione, Partiamo dal presupposto che molto spesso questa cosa avviene un po' a caso, cioè molto spesso molte delle molecole che sono poi utilizzate come psicofarmaci sono state trovate un po' randomicamente. Però tralasciando questo dettaglio, che non è poi neanche troppo un dettaglio, diciamo che quello che cerca di fare la psicofarmacologia è emulare la forma, le modalità di azione di molecole endogene, che erano quelle di cui parlavo poco fa. In qualche modo con molecola endogena si intende la molecola che il nostro corpo produce per una specifica funzione. Quindi immaginiamoci per esempio quando alla sera prendiamo la camomilla con dentro la melatonina, spero che nessuno di voi lo faccia perché è un po' una schifezza, però la melatonina che assumiamo in quelle bustine assieme alla camomilla è nient'altro che qualcosa che sta anche all'interno del nostro corpo e c'è e ha la sua corrispettiva molecola endogena. In questo modo lo psicofarmaco, emulando quella che è la forma, la modalità di azione e tutte delle altre caratteristiche specifiche, riesce a entrare nel nostro corpo e a legarsi al giusto recettore per fare in modo di emulare appunto quella che è l'azione della molecola endogena. Poi una volta che il farmaco si fa strada nel nostro corpo, arriva appunto nel sito d'azione, quindi effettivamente dove si deve legare e deve in qualche modo fare quello che deve fare. Le cose che può fare uno psicofarmaco ovviamente sono tantissime, però diciamo che in qualche modo le azioni principali si possono dividere in due stili, in due categorie. L'azione agonista e quella antagonista. L'azione agonista è il momento in cui la molecola del farmaco si lega emulando proprio l'azione che farebbe la molecola endogena, quindi quello di cui vi parlavo poco fa, la melatonina che noi assumiamo nella camomilla, che fa lo stesso effetto della melatonina che sta nel nostro corpo, come se non ci fosse nessuna differenza. Invece l'azione antagonista è quando il farmaco che assumiamo va a bloccare il recettore in cui la molecola endogena si dovrebbe legare. Quindi come se noi prendessimo una sorta di molecola che va a rimpiazzare la funzione che ha la nostra molecola endogena e blocca l'attività di quel processo. Non permette che l'attività, la funzione di quel recettore porti alla sua funzionalità. L'ultima cosa che mi sento di dire di queste cose un po' più difficili, un po' più tecniche, poi giuro che cerco di essere un po' più comprensibile e andare anche su qualcosa di un po' più pratico, riguarda il metabolismo del farmaco. Come forse già saprete, metabolismo significa fondamentalmente come il nostro corpo digerisce qualche cosa. Questo aspetto è fondamentale in farmacologia e in psicofarmacologia perché per due semplici motivi. Perché il farmaco subisce per forza, la molecola che noi assumiamo subisce un processo metabolico e a seconda di quanto è veloce, lento o complicato questo processo, il farmaco avrà una vita che si chiama emivita, lunga o breve all'interno del nostro corpo. Quindi se noi assumiamo una molecola molto complessa, difficile per il nostro corpo da spezzettare, quindi da digerire, il farmaco ovviamente sarà più a lungo nel nostro corpo. Invece se la molecola è molto semplice, la emivita, quindi la vita di questo farmaco all'interno del nostro corpo, quindi anche di conseguenza la sua funzione, sarà più breve. La seconda e ultima cosa che riguarda il metabolismo a livello farmacologico è quanto è complesso, quindi anche un po' tossico, è da smaltire questa molecola. Quindi fondamentalmente il metabolismo del farmaco è importante da tenere in considerazione per quanto riguarda l'emivita, quindi quanto tempo il farmaco è attivo nel nostro corpo e quanto può essere tossico e quindi difficile da smaltire, per esempio per il nostro fegato. Come dicevo poco fa, diciamo che potremmo dire che i tre neurotrasmettitori più importanti nel nostro corpo a livello farmacologico sono tre: serotonina, dopamina e GABA. La serotonina, che forse molti e molte di voi conosceranno per altri motivi, è legata in psicofarmacologia agli antidepressivi. La dopamina invece a antipsicotici e psicostimolanti, e il GABA agli ansiolitici, ovvero a quelle che chiamiamo benzo. Ora però, venendo insomma a delle cose che secondo me sono anche un attimo più importanti per capire anche come viversi queste cose, la cosa che volevo raccontarvi un attimo è, per esempio, chi è che può prescrivere uno psicofarmaco. Ecco, lo psicofarmaco, magari qualcuno e qualcuno di voi lo sapranno già, possono essere prescritti da tutti i medici esercenti, quindi anche dal medico di base. Perché sottolineo questa cosa? Perché molto spesso il medico di base non è un medico specialista psichiatra e quindi non ha studiato alcuni aspetti fondamentali. Non che lo psichiatra per forza ne sia corrente, però questo è un altro discorso. Il medico di base non ha delle competenze di psicofarmacologia né tantomeno di psichiatria per poter capire quali sono, per esempio, le interazioni tra il farmaco psicotropo che vi sta prescrivendo e quello che magari quella persona già prende, per esempio una persona anziana che prende già dei farmaci per il sistema cardiocircolatorio piuttosto che per il diabete. E ci sono pochissimi farmaci che non possono essere prescritti anche dai medici di base o da medici non psichiatri. Sono, mi sembra, due antipsicotici che vengono utilizzati di solito in SPDC o comunque in strutture che si occupano di disturbi psicotici molto gravi. Però in generale tutti i medici esercenti possono somministrare psicofarmaci. Non so se vi sarà mai capitato, però molto spesso capita ad esempio che alcuni medici non specializzati prescrivino ansiolitici piuttosto che antidepressivi, che sono farmaci che rispetto ad antipsicotici sono un po' più, diciamo, sembrano essere meno impattanti perché magari hanno degli effetti meno immediati, però a livello del corpo agiscono sempre in maniera molto potente, ed è importante che noi cerchiamo di trovare una persona, oltre che specializzata, anche di buon senso, che possa darci dei consigli su quale psicofarmaco vogliamo prendere, se vogliamo prenderlo.
Anche perché spesso poi i medici di base, insomma, sanno dare gli psicofarmaci ma non li sanno togliere, e quindi questo, anche per questo motivo, diventa poi ancora più importante tutto il discorso che faremo più avanti, il 28.
Esatto, perché appunto io magari sembra che sto facendo un po' di allarmismo, però in realtà bisogna fare molta attenzione quando qualcuno ci prescrive uno psicofarmaco. Non solo perché stiamo facendo dell'antipsichiatria su queste frequenze, ma anche perché appunto lo psicofarmaco è un medicinale così come tanti altri medicinali, è molto difficile da prescrivere. Sicuramente è vero che esistono delle linee guida, quindi ci sono dei protocolli che sono pubblicati a livello ministeriale o anche dalle stesse case farmaceutiche, che si possono seguire per riuscire a dare delle dosi giuste, capire quali sono le interazioni con vari farmaci. Però rimane il fatto che comunque gli psicofarmaci sono delle sostanze, delle molecole molto difficili da dosare anche quando si sa farlo, sono difficili da prescrivere perché molto spesso la cosa che viene insegnata a livello accademico, una diagnosi, uno psicofarmaco, non è poi così tanto vera, quindi non significa che per forza che una persona che ha una depressione debba prendere solo un antidepressivo, magari deve prendere più antidepressivi oppure deve prendere altre tipologie di farmaco, magari addirittura neanche degli antidepressivi, e poi è importante sapere chi ci sta prescrivendo quello psicofarmaco, perché deve essere una persona con la quale possiamo parlare degli effetti collaterali, che sono, diciamo, un capitolo estremamente importante del percorso che si fa con gli psicofarmaci, perché come tutte le molecole, come tutti i farmaci, anche gli psicofarmaci hanno moltissimi effetti collaterali. L'effetto collaterale è importante da saper gestire, da comunicare e da condividere con la persona che ci sta curando in quel momento, per capire soprattutto quali sono gli effetti, quali sono i sintomi che si stanno provando dovuti agli effetti collaterali del farmaco e quelli che invece sono proprio dovuti a quello che ci è stato diagnosticato come disturbo mentale o sofferenza psichica. A proposito di questa cosa che ho appena detto, per cercare di essere un attimo più chiaro, quindi a proposito del concetto di conoscere gli effetti collaterali del farmaco che si sta assumendo, cosa che se il vostro psichiatra o la vostra psichiatra non ha fatto, vi consiglio assolutamente di chiedere. È importante, ecco, saperli, conoscerli, proprio per il motivo che vi dicevo prima. Se si capisce assieme alla psichiatra o allo psichiatra che alcuni sintomi sono prodotti dal farmaco, è più facile anche gestire poi la terapia assieme, quindi è facile capire se quel farmaco sta dando degli effetti collaterali troppo esagerati rispetto a quelli che ha normalmente, quindi magari il nostro corpo sta reagendo in un modo troppo forte a quel farmaco, quindi serve un altro farmaco oppure serve diminuire la dose, piuttosto che anche in determinati casi, soprattutto per patologie, per esempio come capita in alcuni dei corsi di depressioni molto gravi, è ovvio che nel momento in cui si inizia a fare una cura per la depressione e l'unica cosa che succede dopo che si inizia a prendere il farmaco, che sembra essere un po' la panacea di tutti i mali, è che agli sintomi che avevamo prima se ne aggiungono altri, ovviamente la cosa diventa più complicata da gestire, no? Quindi se una persona con una depressione molto forte che decide di fare una cura con psicofarmaci inizia ad avere anche problemi di digestione, problemi nella propria vita sessuale, problemi di tipo gastrico, problemi di attenzione, di stanchezza, eccetera, eccetera, questa cosa rende tutto molto più complicato. Invece se lo psichiatra o la psichiatra vi dice già che potrebbero esserci determinati problemi legati all'assunzione di quel farmaco, capite bene che magari è anche un po' più facile da gestire il tutto. E per finire un po' questa lista di per quale motivo bisogna chiedere a il proprio psichiatra cosa, diciamo, delle cose e capire meglio cosa si sta assumendo, e quindi spingere un po', anche mettere un po' in difficoltà il sapere dello psichiatra o della psichiatra che ci sta davanti, riguarda il fatto che ovviamente tutti i farmaci, come dicevo poco fa, devono essere digeriti dal nostro corpo, e quindi il nostro corpo deve impiegare delle energie per fare quell'azione su quella molecola, e quindi per forza di cose quel farmaco ha anche una sua tossicità. E è ovvio che è importante comunicare alla persona che ci sta facendo questa prescrizione se stiamo prendendo altri farmaci, come dicevo prima, perché uno dei casi, una delle cose più diciamo ricorrenti all'interno delle situazioni di persone psichiatrizzate è che, prendendo altri farmaci e iniziando una cura anche con psicofarmaci, ci possono essere delle interazioni negative con altri farmaci o altre sostanze, e poi chiarire, insomma, qual è la proprietà, il peso e la storia clinica, in modo tale da rendere chiaro, insomma, qual è chi siete, e sperare, insomma, che la vostra psichiatra e il vostro psichiatra si informi un po' su quelli che sono i farmaci che vi sta prescrivendo.
Questi ovviamente sono i livelli di discorso più, come dire, neurobiologici e pragmatici. Poi ovviamente c'è anche tutto il discorso del perché, che cosa c'è dietro, no? alla spinta anche sociale talvolta affinché io assuma degli psicofarmaci, perché il farmaco in psichiatria è un farmaco che serve alla gestione del sintomo e non certo alla cura di una malattia. Questo senza assolutamente dare un giudizio di valore sul bisogno che esiste anche di gestire i propri sintomi, di poterci convivere talvolta.
Come luna in pan.
Però ecco, basta sapere che appunto non è una terapia in senso stretto lo psicofarmaco, ma appunto solo qualcosa che serve a tamponare, a cercare di gestire entro i limiti delle contingenze materiali in cui uno vive.
y tres reyes gatos roban.
E questo è vero lungo tutto l'arco dei possibili utilizzi dello psicofarmaco, che vanno dalla più o meno buona fede di chi li prescrive all'esplicito intento sedativo, no? Che è tanto diffuso in tantissime situazioni, specie dove le persone sono private della loro libertà. Basti sapere che la stragrande maggioranza, parliamo più del 60%, delle persone recluse assumono psicofarmaci e d'altronde forse non potrebbero fare altrimenti per tollerare le condizioni delle carceri.
Sì, ecco, con questi ultimi giustissimi commenti che stai facendo mi stai rendendo difficile mantenere quest'aura da neurobiologo, e mi stai riportando a temi antipsichiatrici, e quindi vabbè, cederò per adesso e farò un passo in avanti rispetto alla scaletta che mi ero organizzato, parlando un attimo di come effettivamente sono nati gli psicofarmaci, cioè qual è la storia un po' dello psicofarmaco che oggi ci ritroviamo all'interno delle farmacie o all'interno dei reparti psichiatrici. Come giustamente dicevi tu a proposito delle strutture detentive, la psichiatria, insomma, come spesso abbiamo detto su queste frequenze, ha una storia di detenzione che non riguarda per forza, diciamo, quelli che sono i reati che adesso vengono utilizzati per rinchiudere le persone nelle carceri o nei CPR o in altre strutture detentive, ma diciamo nella storia, diciamo, dal post-medioevo fino alla contemporaneità, si sono seguite anche tutte le strutture manicomiali che tenevano recluse persone che soffrivano della cosiddetta follia, no? Ecco, e infatti, diciamo, durante il 7-800 il problema più grosso che c'era all'interno delle strutture manicomiali era la possibilità di riuscire a contenere le persone che avevano la cosiddetta agitazione psicomotoria, e quindi in qualche modo si ricorreva a legarle, tenerle rinchiuse, e menarle, fare in qualsiasi modo di tenerle strette e che non facessero casino, non si agitassero. Ma a un certo punto, nel 1896, grazie all'idrato di cloradio, che è un anestetico sedativo, fondamentalmente arriva questa pillolozzo che sembra essere la panacea di tutti i mali, per cui gli psichiatri e i neurologi non vedevano l'ora di questo bel pillolozzo che adesso possono spingere giù nella gola di chiunque abbia qualsiasi tipo di problema e sia rinchiuso all'interno delle strutture manicomiali. Ma l'idrato di cloradio aveva qualcosa che, cioè mancava un pezzettino, perché era un ottimo anestetico e sedativo, però gli mancava un pezzettino, perché comunque anestetizzava, comunque sedava, però le persone a cui veniva somministrato continuavano a lamentarsi, perché di fatto rendeva stanchi, ma diciamo le dispercezioni che caratterizzano alcune patologie psichiatriche continuavano a esserci. E quindi, per fortuna di questi luminari della psichiatria, nel 1950 viene distribuita in tutta Europa la clorpromazina, che non solo anestetizzava nel senso più chirurgico, ma causava anche quello che viene definito un po' il distacco dalle proprie sensazioni fisiche e corporee, quindi una sorta di stato dissociativo un po', diciamo, chetaminico della persona a cui viene somministrata la clorpromazina e il suo corpo. Quindi non solo era anestetizzato e sedato, ma tutto quello che era la sua dispercezione non era neanche più, non arrivava nemmeno più al suo corpo, perché era quasi c'era quasi una sorta di indotto vissuto di esperienza fuori dal corpo, diciamo.
Si amargao, valore se doble,
pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente.
Ovviamente la storia classica della psichiatria ringrazia moltissimo, diciamo, quella, la storia classica della psichiatria, intendo quella, diciamo, che poi si legge sui manuali universitari, ringrazia moltissimo questi psicofarmacologi che inventarono la clorpromazina, perché permetterono quel cambio di paradigma di poter avere dei pazienti che non rompevano più i coglioni fondamentalmente. E quindi fondamentalmente su quest'onda lunga poi vanno a inserirsi poi tutti quegli altri che oggi costruiscono una lista infinita di psicofarmaci. Adesso, dato che ho fatto questo leggero deragliamento rispetto alla scheda che mi ero preparato, vi mando un breve pezzo per riorganizzarmi un attimo le idee, che è Flute Fidelity di DJ Newmark, e a tra pochissimo. Quindi ritorniamo in diretta su Radio Blackout alle 19:13, ancora un po' a parlare di psicofarmaci, e ripartiamo dal domandone: perché si dice sempre che gli psicofarmaci fanno male, o meglio direi perché Ricongiunzione dice sempre che gli psicofarmaci fanno male. No, in realtà volevo parlare un po' di questa cosa per cercare di ricomplessificare il discorso che ho fatto fino adesso, che è stato sia un po' tecnico sia sicuramente anche molto critico rispetto all'utilizzo di questo dispositivo, che non è solo biomedico, quindi cioè non è solo un dispositivo biomedico per controllo e sorveglianza, ma può anche essere uno strumento utile. E ovviamente qui il discorso è molto complesso, infatti come dicevamo, abbiamo detto più volte durante questa puntata, saranno anche delle cose che spero che potremo recuperare il 28 novembre quando vi parleremo di scalaggio dello psicofarmaco. Quindi, tornando alla domanda, perché gli psicofarmaci, si dice che gli psicofarmaci facciano male, sicuramente riguarda il fatto che sono sempre da mettere in crisi le modalità con cui questi farmaci vengono scoperti, perché molto spesso le scoperte di questi farmaci sono fatte su modelli animali, quindi su, su individui e corpi che sono completamente diversi dal nostro, sia a livello del sistema nervoso, sia il sistema di quello comunicativo, sia ovviamente da come un animale esprime la sua, diciamo, tra virgolette, depressione, se di depressione si può parlare, è completamente diverso dal modo in cui una persona umana esprime la propria depressione, e soprattutto se nell'animale la depressione è indotta. E poi sicuramente l'altra critica che si può fare rispetto agli psicofarmaci è che uno psicofarmaco agisce di solito su un neurotrasmettitore, quindi su una, dovrebbe avere un'attività abbastanza mirata, ma in realtà la complessità del sistema nervoso centrale e del sistema neurotrasmettitoriale è per la maggior parte ancora sconosciuto, e quindi ovviamente se il paziente mi protesta un sintomo e quindi mi dice io ho questo sintomo tipico della depressione che mi sta dando troppo fastidio, è difficile che io riesca come psichiatra a trovare un farmaco che miri perfettamente quel sintomo. Quindi se una persona mi dice sono stanco e non ho voglia di alzarmi alla mattina perché penso che non ci sia speranza per questo mondo, non è che c'è il pillolozzo che come effetto ha esattamente questo. Quindi bisogna, gli psichiatri, per quanto possano sembrare dei medici specializzati, a volte hanno una funzione un po' più di mixaggio e fare dei grandi miscugli di farmaci che in qualche modo assieme al paziente devono essere regolati per rallentare, inibire, tamponare le crisi con le esperienze di sofferenza psichica. E poi, come abbiamo già detto prima, sicuramente un altro problema dei psicofarmaci sono l'elevato numero di effetti collaterali che non riguardano solo aspetti psicocomportamentali come la tristezza, l'anedonia, la spossatezza, ma hanno anche effetti fisici sia a livello neurologico che a livello proprio di organico. E quindi come dicevo prima, è molto importante comunicare e al proprio medico o al proprio psichiatra o alla propria psichiatra quali sono gli effetti collaterali che si stanno percependo dopo l'assunzione, dopo l'inizio di una terapia con psicofarmaci. E anche perché ci sono un sacco di farmaci, come dicevo prima, che hanno interazioni negative con gli psicofarmaci. Ad esempio molto spesso capita che delle persone abbiano dei sintomi simil depressivi perché prendono antistaminici, analgesici molto forti, farmaci che agiscono potentemente sul sistema immunitario, oppure dei sintomi simil maniacali perché prendono farmaci corticosteroidei, quindi tipo il cortisone. Quindi per tutte queste ragioni, dico anche, faccio tutta questa carrellata di cose perché magari a qualcuno o qualcuno può tornare utile che ci sta ascoltando. Per questo motivo è importante avere una chiara comunicazione con la persona che ci prende in cura.
Un poco di ricordo e sin sabor gotea tu razón.
Come giusto per, insomma, darvi un attimo un'idea della complessità della questione, se diciamo cerchiamo di concentrarci su, solamente su tre dei neurotrasmettitori che ci sono nel nostro corpo e che in qualche modo sembrano avere, essere alla base di alcune delle patologie psichiatriche più frequenti, vediamo che molto spesso l'attività di questi neurotrasmettitori si sovrappone. Quindi per quanto riguarda per esempio situazioni di ansia o irritabilità, quindi quando noi manifestiamo questi sintomi a livello psicofisico, sotto potrebbe esserci la serotonina, così come la noradrenalina. Quindi non è che se prendiamo un antipsicotico, un antidepressivo che agisce sulla serotonina, siamo sicuri che la nostra ansia dovuta alla nostra depressione scomparirà, perché le azioni dei neurotrasmettitori molto spesso sono combinate, perché sono funzioni complesse e di conseguenza ci sono molto tessuto neuronale, molto tessuto che agisce per e sottende quella funzione. È un po' come se vi dicessi che per fare una casa ci vuole solo il geometra o l'ingegnere o il muratore. Ovviamente sono delle funzioni che devono essere copresenti e si sostengono l'una l'altra per arrivare alla progettazione e la costruzione di una struttura complessa. La stessa cosa è per quanto riguarda un comportamento complesso come può essere una funzione cognitiva o l'emotività, sia per cose magari un po' più semplici che possono riguardare l'irritabilità o l'impulsività di una persona.
Medio bailando, me acerco al melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo.
Chiudo cercando di cambiare un po' la prospettiva, quindi passando dal motivo per cui gli psicofarmaci sono un problema a il motivo per cui lo psicofarmaco potrebbe diventare uno strumento utile all'interno di un modo diverso di strutturare il servizio sanitario psichiatrico, cercando di riflettere un po' assieme su il ruolo che potrebbe avere lo psicofarmaco in un sistema diverso. È ovvio che lo psicofarmaco nel modo in cui ne abbiamo parlato finora, ha una funzione emergenziale, quindi è in grado di agire molto velocemente, a volte, non per tutti gli psicofarmaci, però diciamo in generale, può agire abbastanza velocemente sul sintomo e quindi andare a tamponare quella che può essere una crisi o una sofferenza psichica molto forte. E ci sono persone che effettivamente ne hanno un bisogno tempestivo, ci sono dei casi di emergenza, no? E a volte questo psicofarmaco può aiutarci a tamponare queste crisi per lasciare spazio a uno stato di sofferenza minore della persona, che può intraprendere poi un percorso che può essere di psicoterapia o un percorso di psicoeducazione, quindi ritrovare fondamentalmente le forze dopo aver passato un lungo periodo di sofferenza psichica grazie allo psicofarmaco che tampona un po'. Quindi passare, diciamo, da quella che è la contemporanea visione dello psicofarmaco, per cui è la panacea di tutti i mali e cura, passare a una visione per cui lo psicofarmaco può in qualche modo supportare la cura, che però è tutta un'altra cosa, e quindi che può essere sia la cura della parola, come in maniera un po' più tradizional, ma anche una cura appunto di costruzione di un nuovo tessuto sociale attorno alla persona, è una costruzione di rete.
E canto a media voce. Queremi assi piantare.
Sì, anche perché insomma gli esseri viventi hanno la loro anarchia intrinseca, per cui talvolta si ammalano proprio per guarirsi.
Ponete sta peluca di Londra, sì.
E spesso quelle che noi chiamiamo patologie psichiatriche sono molto spesso proprio il primo passo verso la guarigione. È la malattia stessa che è il primo passo per la guarigione. E troppo spesso gli psicofarmaci si mettono proprio nel mezzo di questo processo con cui la natura si guarisce da sola, talvolta distruggendo se stessa. E diventano così un dispositivo che non fa altro che cronicizzare una situazione di sofferenza. E ci arriva proprio una testimonianza da quel di Terni, pensiamo, secondo noi, che ci dice: dicono che mi curano la sclerosi multipla dal 2006 con gli psicofarmaci, ma mi vogliono togliere dal gioco, me l'hanno detto i fratellini indigeni colombiani. You can trust them.
Corso di astronautas y niños con un vals. Me
va bene, ti mandiamo un abbraccio, fratello indigeno, tieni duro e rimani sintonizzato sulle libere frequenze di Radio Blackout.
Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos.
E quindi dopo questa fine, diciamo, con queste note e con questo anche intervento da parte di questo messaggino, che ringraziamo moltissimo per averci scritto, per aver comunicato insomma un proprio pezzetto, e vorrei dare la linea velocemente a Diego, che è il compagno del collettivo Artò di Pisa, che dovrebbe sentirci in questo momento. Ci senti, Diego?
Sì, vi sento, ciao a tutti, buonasera.
Diego, ormai ospite fisso della nostra trasmissione, ma insomma lo facciamo volentieri per insomma seguire un po' tutte le vicende e gli sviluppi della lotta che state portando avanti, quindi insomma dacci qualche breve aggiornamento.
Allora sì, oggi pomeriggio si è tenuto il presidio davanti al Tribunale di Pisa, presidio in solidarietà con le vittime dei maltrattamenti avvenuti alla Stella Maris nella struttura di contatto di Faouglia nel 2016. E il processo, niente, stamani hanno sentito un'imputata la quale non ha negato gli abusi. Interrogata ha detto: sì, questa cosa l'ho fatto, sbagliato. Nel pomeriggio invece ha parlato un'altra imputata che ha detto che lei pensava di andare a fare la ragioniera. Aveva il titolo come ragioniera, invece quando l'hanno impiegata con i ragazzi gravi, con i ragazzi autistici gravi, ha chiesto la formazione e le è stato detto: se te resisti fino tutta la mattina in questa gabbia di leoni, sei assunta, sarai abile e arruolata. Ha detto più volte che era una gabbia di leoni, che i ragazzi mangiavano come delle foglie a cielo aperto, quindi sono delle espressioni molto gravi. Però quello che esce fuori oggi dal processo è ancora una volta la mancanza di titoli da parte degli operatori assunti e la mancata formazione da parte della struttura. Niente, noi continueremo ad essere presenti alla prossima udienza, che sarà il 5 dicembre, in solidarietà con i ragazzi e con le famiglie. Il processo non è che vogliamo ottenere giustizia, però ci sembra importante portare la solidarietà alle vittime, e soprattutto lo facciamo per cercare di informare il più possibile, per far sì che questi abusi, maltrattamenti, orrori che sono avvenuti a Montalto non avvengano più. E fra l'altro la persona interrogata oggi pomeriggio ha parlato anche di contenzione, che quando è stata assunta prima del 2016 dell'episodio di maltrattamenti, però ha parlato che veniva usata la contenzione meccanica nella fine degli anni 90 a Montalto Foglia, quindi le persone venivano legate mani e piedi letti, e poi ha parlato anche dopo, quando hanno smesso la contenzione meccanica, hanno cominciato a fare il tappeto contenitivo, che praticamente arrotolavano gli ospiti della struttura in questo tappeto. Quindi c'è questo utilizzo della contenzione meccanica nelle strutture. Noi da anni ci battiamo insieme agli altri collettivi antipsichiatrici per l'abolizione di questo metodo, che è un metodo manicomiale, non è assolutamente niente di terapeutico. Pensate che nei 329 SPDC, reparti psichiatrici ospedalieri, solamente 15 in questo paese non legano al letto, fanno terapia non restrinta. E cosa succede nelle strutture? Sappiamo appunto che la contenzione meccanica è applicata a queste strutture psichiatriche, ma anche dentro le carceri, nei reparti, nella integrazione della salute mentale. Insomma, quindi vengono fuori i meccanismi manicomiali, dispositivi proprio appunto delle istituzioni sanitarie da Faouglia, ma non solo, no? Niente, ci sono altri casi venuti alla cronaca. Pensate, per esempio, a Bologna settimana scorsa, in una struttura sociosanitaria di Bazzano, provincia di Bologna, hanno trovato dei ragazzi legati con lo scotch, non si è interrato, anche lì mani e piedi, e hanno chiuso la struttura, spostato gli ospiti e indagato 6 persone, tra cui la direttrice che è l'arresto domiciliare. Quindi questo non è, Faulia non è un caso isolato, purtroppo. Questo.
No, certo, grazie mille per averci dato questo velocissimo aggiornamento e volevo anche chiederti, anche se è un po' un cambio di tema, però per chiudere velocemente, perché poi dobbiamo passare la linea Radio Fabbrica, quello che riguarda un altro evento che si terrà anche a Pisa oltre che a Roma, che riguarda invece Sama Jabr, di cui mi hai girato qualche giorno fa la notizia che farà delle presentazioni del suo lavoro anche a Pisa, e quindi se volevi darci qualche info che poi noi gireremo anche sul gruppo Telegram, quindi rilanciamo anche lì ovviamente.
Ok, sì, abbiamo organizzato insieme ai compagni di Modena e a Sensibilità alle Foglie questo tour di Sama Jabr in Italia. Sama è una psichiatra e scrittrice palestinese, è la direttrice della salute mentale per quanto riguarda la Cisgiordania. E niente, ha scritto 2 libri molto, che sono piaciuti molto, molto belli e interessanti, pieni di spunti ricchi, cioè di riflessioni, che sono appunto Dietro i fronti e Su Mood, editi da Sensibile alle Foglie, per l'Italia. Niente, praticamente il discorso che fa Sama è un po' un discorso che appartiene anche al collettivo, che ci è piaciuto, perché dice il disagio, le problematiche dei palestinesi legate alla salute mentale, diciamo, o alla sofferenza psichica. Pensate ai bambini di Gaza, no? che si pisciano a letto, vengono diagnosticati malati. Questo non è nella testa dei palestinesi, ma è sintomo dell'occupazione israeliana. Sono appunto dinamiche dell'occupazione che poi ci creano disagio a noi. Questo è un po' il discorso che esprime Sama, detto velocemente, a grandi linee.
Certo, infatti assolutamente poi avremo modo di parlarne anche settimana prossima, cercando di collegarci anche con alcune compagne poi che sono state proprio sui territori e forse anche con Sama. E adesso purtroppo ti devo lasciare e ricordo alle persone che ci stanno ascoltando che questi eventi di cui stavamo parlando si terranno 14 novembre a Roma, 15 sempre, novembre a Roma, e il 16 a Pisa e 17 a Modena, e poi insomma ve le gireremo in modo tale che potrete seguirlo. Ti ringraziamo Diego e grazie per questa breve incursione e ci sentiamo grazie presto.
Grazie a voi, ciao, a presto.
Ciao Diego, ci sentiamo settimana prossima allora.
Okay,
ciao, un abbraccio, ciao ciao. E quindi anche oggi con 2 minuti di ritardo chiudiamo la puntata di Ricongiunzioni del 7 novembre. Ci sentiamo settimana prossima sempre alle 6:30 e vi ricordiamo che ci trovate su Telegram con il nome Ri-Congiunzioni e sul sito di Radio Blockout tutti i podcast, e poi adesso abbiamo pure la mail che si chiama ricongiunzioni@anche.no. E quindi grazie mille, un abbraccio a tutti e a prestissimo.